Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Verso l'infinito e oltre. Le distanze sono uno degli elementi che mettono in crisi chi si accosta all'osservazione del cielo. Abituati a quelle terrestri, affacciandosi sull'infinito, si entra in contatto con spazi inconcepibili che non si riescono a comprendere nella loro vastità. Già limitandosi al sistema solare è difficile immaginarli, figurarsi se riferiti all'universo, dove occorre prendere come riferimento la velocità della luce per misurarli. Una velocità per noi elevatissima ed impossibile da raggiungere, quasi 300.000 km al secondo, che diventa però inadeguata in quel contesto. Ma un modo per viaggiare in quelle profondità c'è, e l'incredibile mezzo corrente sono i nostri occhi. Se poi, in aggiunta, guardiamo dentro un binocolo o un telescopio, ci spingeremo ancora più lontani, raccogliendo fotoni partiti da remoti angoli di infinito, distanti migliaia, milioni o miliardi di anni fa, tanto quanto è durato il loro viaggio per arrivare fino a noi. Si ha così accesso al passato di una nebulosa, di una galassia, di un ammasso stellare, oggetti che nel frattempo sono sicuramente cambiati o anche scomparsi. Osservare gli oggetti deep sky, del cielo profondo, ci svela mondi incredibili, posti quindi a distanze siderali. Per farlo, considerate le distanze in ballo, servono prima di tutto un cielo molto buio, perché gli obiettivi sono in genere poco luminosi. Allenamento, esperienza e pazienza. Una volta trovati, per non restare poi delusi, occorre dimenticarsi delle foto che li ritraggono, scattate magari con strumenti professionali, dove compaiono ricchi di dettagli e colorati. In visuale appariranno invece spesso simili a dei fantasmi, a volte talmente deboli da riuscire a malapena a distinguerli. In quei casi la soddisfazione sta unicamente nel riuscire a percepirli. Alcuni però risultano belli e impattanti. Dipende dalla loro luminosità e ovviamente dallo strumento con cui li si osserva. Ad esempio, tanti oggetti appartenenti al catalogo Messier, che contiene quasi tutti i più belli e luminosi del cielo, sono magnifici e regalano grandi emozioni, pur se a loro volta risultano molto diversi che in fotografia. Sono pochissimi quelli che si possono osservare ad occhio nudo, mentre cominciano a mostrarsi in buon numero usando un piccolo binocolo. Diventano poi numerosissimi se si dispone di un telescopio, che a seconda del diametro e del cielo buio ne mostrerà sempre più ed in maniera più chiara. Ma come riuscire a puntare qualcosa di invisibile? Beh, se si ha a disposizione una montatura computerizzata, basterà schiacciare dei tasti e lasciare fare alla tecnologia con lo strumento che si muoverà autonomamente verso l'oggetto cercato. A quel punto basterà accostare l'occhio all'oculare ed osservarlo. Ma personalmente è una scorciatoia che ho preso in considerazione ben poche volte. Mi è invece sempre piaciuto trovare i miei obiettivi con le mie mani e le mie conoscenze, consultando atlanti o cartine stellari. Ovviamente, con questo metodo manuale è indispensabile conoscere bene le costellazioni per sapere dove dirigere lo strumento. Se l'obiettivo cercato è vicino ad un buon punto di riferimento, come può essere una stella luminosa, visibile ad occhio nudo, si è molto facilitati. Altrimenti occorrerà percorrere sentieri immaginari fatti di stelle, partendo dalla più luminosa posta nelle vicinanze del bersaglio, passando in seguito tra altre stelle visibili nel cercatore o all'oculare dello strumento, fino a fare centro. È molto gratificante trovare galassie, ammassi stellari e nebulose in questo modo, dà un maggior valore all'osservazione. Inoltre si acquisisce una grande conoscenza del cielo stellato, che spesso manca a chi usa il computer di puntamento. I 110 oggetti del catalogo Messier sono, come già ricordato, tra i più belli e facili da puntare e osservare, ma capiamoci bene, da neofiti le cose non risultano poi così facili. Se riguardo gli appunti delle mie prime osservazioni, non mancano gli accenni alla difficoltà di scorgerne molti. Poi, con il tempo, quelli che prima mi sembravano oggetti al limite sono divenuti facilmente visibili, anche con strumentazioni modestissime, merito sicuramente dell'esperienza. Oltre agli oggetti Messier ce ne sono altri, molti altri da cercare, alcuni sfuggiti proprio all'antico astronomo francese, belli e luminosi quanto alcuni dei 110 appartenenti allo storico catalogo. Nella maggior parte dei casi sono però più deboli, spesso estremi. Proprio a questi ultimi ho dedicato tanto tempo, ingaggiando a volte vere e proprie sfide osservative, spinto magari dalla loro notorietà che li rendeva oggetti prestigiosi. A volte invece mi è bastato leggere qualche informazione o curiosità per esserne attratto e mettermi alla loro ricerca, ed in altri casi non c'è stata nemmeno quella spinta, solo la voglia di trovarli. Ad oggi ho osservato circa 700 galassie, oltre 200 ammassi aperti, poco meno di un centinaio di ammassi globulari, una settantina di nebulose ed altrettante nebulose planetarie. Infine, alcune altre tipologie di oggetti, per un totale di oltre 1150 oggetti deep sky. Ovviamente senza contare le ripetute osservazioni nel tempo dello stesso oggetto, magari con strumenti diversi, con alcuni che continuano a lasciarmi a bocca aperta anche dopo ripetute osservazioni. Ho parlato di sfide, riferendomi ad oggetti molto deboli, ma anche gli oggetti più luminosi possono proporre delle sfide, celando particolari minuti o poco o quasi per nulla decifrabili. Di seguito una piccola parte delle mie osservazioni più significative. L'oggetto più distante che abbia mai osservato e l'unico che abbia cercato della sua tipologia è il quasar 3C273, distante 3 miliardi di anni luce. Si tratta di una potente radiosorgente posta al centro di una galassia, la cui controparte ottica e puntiforme è simile ad una stella. Si trova nella Vergine e, sebbene molto debole, visto dal nostro pianeta, è il più brillante della sua categoria. In realtà è luminosissimo e la sua brillantezza, come quella degli altri quasar, considerati gli oggetti più luminosi dell'universo, è causata dall'attrito di gas e polveri contenuti in un disco di accrescimento in caduta dentro un buco nero supermassiccio. Ciò sprigiona un'enorme quantità di energia. Ho osservato oggetti indubbiamente più deboli e difficili, ma considerata la sua distanza, questo mi è rimasto impresso, senza contare che quella flebile luminosità segnalava la presenza di un buco nero dalla quale era risucchiata, che ho quindi individuato indirettamente. Non sempre il telescopio è lo strumento migliore per osservare un oggetto deep sky. Alcuni infatti sono talmente estesi da non poter essere contenuti nel campo dell'oculare. Ecco quindi che se alla portata, lo strumento migliore si rivela il binocolo, molto più capiente. Ho osservato spesso oggetti deep sky al binocolo, strumento che, se per luminosità non può rivaleggiare con un grande telescopio, per contro si rivela comodo e facile da usare, offrendo visioni mozzafiato di ampie plaghe celesti. Ho apprezzato al meglio parecchi celebri oggetti molto estesi con binocoli piccoli e grandi. NGC 7000, conosciuta anche come Nebulosa Nord America, è uno di questi. Posta nel Cigno, è stata così battezzata per la sua somiglianza al continente da cui prende il nome. Si tratta di una nebulosa ad emissione, ovvero di una nube interstellare di gas che si rende visibile perché accesa da una vicina stella. È estesa a quasi 3 gradi e sotto cieli molto bui è appena intuibile ad occhio nudo. Ma per osservarla al meglio un binocolo si rivela lo strumento migliore, specie se accoppiato ad un paio di appositi filtri che la evidenziano meglio. Ricordo splendidi osservazioni binoculari della Nord America, che possiede perfino un'area scura a rappresentare il Golfo del Messico, un'insenatura formata da una nube oscura che, proiettandosi sopra l'oggetto, lo occulta parzialmente. Indimenticabile, in particolare un'osservazione eseguita al binocolo 20x90 accoppiato ad un paio di filtri. Anche la nebulosa Rosetta nell'unicorno è bellissima da osservare al binocolo, così come la parte più luminosa del Velo del Cigno, nell'omonima costellazione, il residuo dell'esplosione di una supernova, una stella i cui brandelli si stanno espandendo nello spazio. B33, meglio conosciuta come nebulosa testa di cavallo, è una nebulosa oscura posta nei pressi della cintura di Orione. Il suo nomignolo le deriva dall'impressionante somiglianza alla testa di un equino. Questo oggetto è uno dei più ambiti dagli astrofili, piuttosto agevole da riprendere in fotografia ma sfuggente all'osservazione visuale. Per sperare di osservarlo, serve uno strumento dal diametro importante, un ottimo cielo e un filtro H-beta capace di aumentare nettamente il contrasto tra la nebulosa di idrogeno ed il fondo cielo. E infatti su una nebulosa di idrogeno che si proietta alla testa di cavallo, che essendo scura, ha bisogno di uno sfondo chiaro per mostrarsi. Il filtro H-beta mi costò parecchi euro ed in pratica mi è servito solo per questo oggetto, che sono riuscito a vedere per la prima volta con il mio telescopio da 30 cm. Intuì solo un'ombra, ma non stavo più nella pelle. Un paio di anni dopo ebbi occasione di riosservarla con alcuni amici in quota, sotto un cielo immacolato. Usammo il riflettore da ben 40 cm di diametro dell'Associazione Astrofili Agordini, di cui facevo parte. La visione, sempre grazie al filtro H-beta, fu spettacolare. Non più solo un'ombra indistinta, ma risultò intuibile anche la forma a testa di cavallo. Catalogata come NGC-891, la galassia in questione si trova in Andromeda ed è distante più di una trentina di anni luce. È deboluccia in qualsiasi strumento e si presenta perfettamente di taglio. Nessun braccio visibile dunque, ma in quelle condizioni è la banda di polveri che la attraversa sul piano equatoriale a rendersi visibile. In sostanza, dentro grossi diametri si osserva una lama di luce più allargata al centro, dove si trova il nucleo, che è tagliata a metà da una striscia scura, particolare piuttosto fine e non banale da percepire, sicuramente impressionante. Bellissima anche la galassia NGC-4565 nella chioma di Berenice, anch'essa visibile di taglio, allungatissima più di NGC-891 e a sua volta tagliata in due da una scura banda di polveri. NGC-7293, chiamata anche nebulosa Elica, è la nebulosa planetaria più vicina al nostro pianeta, distante 330 anni luce. Una grande bolla in espansione formata dal materiale rilasciato nello spazio da una stella nelle sue ultime fasi di vita. Sono oggetti belli e molto vari le nebulose planetarie, uno dei miei target preferiti. In questo caso la forma è tondeggiante e l'aspetto piuttosto etereo. Per evidenziarla al meglio mi sono spesso servito del filtro ossigeno terzo, che fa passare solo le righe dell'ossigeno ionizzato due volte emesse da questi oggetti, bloccando tutte le altre lunghezze d'onda dello spettro luminoso. Essendo posizionata piuttosto bassa sull'orizzonte, senza filtro è sfuggente, soprattutto perché immersa tra le luci del fondo cielo e dell'inquinamento luminoso che tendono a diluirla o cancellarla. Vedere all'oculare del telescopio o al binocolo questo grande fantasma del cielo fa sempre un bel effetto e puntarla vale sempre la pena. M13, più noto come grande ammasso di Ercole, è senza dubbio il più bel ammasso globulare dell'emisfero boreale, uno di quegli oggetti che ho visto e rivisto nel corso degli anni. Gli ammassi globulari sono raggruppamenti di stelle molto vecchie, legati gravitazionalmente alle galassie, delle sfere all'apparenza compattissime che contengono un gran numero di astri. M13 è legato alla Via Lattea e la sua luminosità lo pone vicino alla soglia della visibilità ad occhio nudo. Più volte l'ho visto senza strumenti, simile ad una stellina sfocata. Con un binocolo è già facile e impattante, pur rimanendo per lo più nebuloso nell'aspetto, in quelli piccoli. Ma è al telescopio che diventa strepitoso. Si cominciano infatti a separare per bene le stelline che lo formano. Con un telescopio da 40 cm di diametro sono riuscito a separarlo in modo quasi completo fin nel centro. Incredibile vedere tutti quei minuscoli puntini prendere forma ed osservare delle zone buie in quel denso e all'apparenza inestricabile pallone luminoso. Ne avrei da raccontare ancora, dai debolissimi ammassi globulari Palomar scoperti sulle lastre fotografiche del famoso e storico osservatorio statunitense ai gruppi compatti di galassie Higson, alle tante nebulose planetarie di vari cataloghi e altro ancora. Ore ed ore passate sotto il cielo stellato, intraprendendo a volte autentiche battaglie per estrapolare un bagliore appena accennato. Esperienze che rimarranno scolpite nella mia mente di viaggiatore del cosmo.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. 'Cause you're a sky, 'cause
Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give.